cambiamenti climatici. Parte della soluzione, narra Celeste Pierini Vittoria. Noi, anche con piccole azioni quotidiane, possiamo far sì che l'inquinamento e quindi il riscaldamento climatico si fermi. Come prima cosa possiamo calcolare le nostre emissioni di gas serra, che provengono principalmente da tre categorie: i trasporti, il cibo e la vita di tutti i giorni. Molte delle emissioni dipendono da cosa mangiamo e in che quantità. Circa il 25% di tutte le emissioni da parte dell'uomo derivano dalla catena alimentare. Ma una dieta, la dieta vegetariana o vegana, aiuta molto a ridurre le emissioni di prodotti animali. Le nostre scelte di consumo possono influenzare molto la nostra impronta ecologica. Le abitazioni emettono circa un terzo delle emissioni di gas serra. Queste emissioni possono essere generate dal consumo di energia, arredamento, beni consumistici e usi di elettrodomestici. Queste categorie hanno tutte più o meno lo stesso peso della produzione di emissioni. Ogni chilogrammo di anidride carbonica e mezza è molto importante perché rimane per secoli nell'atmosfera. Per esempio, un chilo di anidride carbonica può sciogliere fino a 650 kg di ghiaccio glaciale durante la sua vita. Ad oggi le emissioni pro capite dell'Italia sono a 7,2 e sono molto maggiori di quanto sia sostenibile. Entro l'anno 2050 la media globale di emissioni pro capite deve essere pari a 2,1 tonnellate di anidride carbonica l'anno, se vogliamo mantenere il riscaldamento globale sotto il livello che la comunità internazionale ha concordato. Un aumento massimo di 2 gradi centigradi della temperatura globale rispetto al periodo preindustriale. Per ridurre i cambiamenti climatici, andare in vacanza non è bene perché spesso comporta viaggiare, il che causa emissioni di gas serra. Un problema importante sono i viaggi aerei. Entro il 2050 il settore potrebbe arrivare a rappresentare il 22% delle emissioni globali di CO2. L'unico modo per evitare di surriscaldare troppo il pianeta è volare di meno. Vivere senza automobili è una delle cose più efficaci che si possa fare per il clima. I veicoli elettrici sono i migliori per il clima, ma sono anche i veicoli personali. I veicoli elettrici sono migliori per il clima. Hanno bisogno meno di manutenzione, hanno costi del carburante più basso, sono silenziosi e non emettono emissioni in loco. Circa il 25% di tutte le emissioni causate dall'uomo derivano dalla catena alimentare. Il modo più facile ed efficace per ridurre le emissioni in questo settore è cambiare le nostre abitudini alimentari. Cambiamenti che si possono fare sono: seguire una dieta di sola frutta e verdura, mangiare pesce e verdura invece di pollame e carne rossa, mangiare suino, pollame e verdura invece di carne rossa, eliminare gli sprechi e scegliere cibo di stagione e locale. Gran parte degli sprechi alimentari avvengono prima che il cibo raggiunga i supermercati e sono quindi al di fuori del nostro controllo. Tuttavia il cibo che finisce nei cestini sono frutti delle nostre scelte, quindi possiamo cambiarlo. Nella nostra vita di tutti i giorni consumiamo molta energia, ma possiamo rimediare vivendo vicino a dove si lavora o si studia, possedere una casa piccola, prendere energia da fonti rinnovabili. Vivere vicino al posto di lavoro riduce l'impronta ecologica del trasporto. Vari studi dimostrano che le famiglie che abitano in ambienti urbani più densamente popolati abbiano impronte ecologiche più basse rispetto alle famiglie che abitano in periferia o in provincia. Condividere il proprio spazio vitale è un altro modo per ridurre il proprio impatto. Ogni persona aggiunta alla casa riduce le emissioni pro capite di circa 6-9%. Se si possiede una casa di proprietà, si possono installare pannelli solari sul tetto. Il costo dell'installazione viene ripagato nel tempo. L'installazione di pannelli solari è un comportamento contagioso e può portare effetti a catena per intere comunità. Anche elettrodomestici ad alta efficienza energetica possono ridurre il consumo domestico di energia. Esistono molte nuove tecnologie promettenti che conviene adottare presto, come fornelli a induzione. Conclusioni. Ciò di cui abbiamo più bisogno per fermare i cambiamenti climatici sono cambiamenti nelle tecnologie e nei comportamenti. Possiamo modificare il nostro consumo scegliendo come vivere. È possibile ottenere cambiamenti sia nella tecnologia che nel consumo attraverso azioni collettive. Possiamo evitare l'effetto di ritorno concentrandoci su azioni di alto impatto, come vivere senza macchina, evitare viaggi in aereo, seguire una dieta a base di piante. Tante ridurre le emissioni di gas serra, perché i cambiamenti stanno già esercitando il loro impatto e cambiamenti più grandi seguiranno in futuro. È importante perciò pianificare sia per fronteggiare gli impatti impatti attuali dei cambiamenti climatici, sia per fronteggiare quelli futuri. Pianificare adesso aiuterà a salvaguardare se stessi e la società, facilitando l'adattamento ai cambiamenti che verranno. Si prevede che con l'aumento dei cambiamenti climatici, eventi meteorologici disastrosi come forti tempeste e uragani diventino sempre più intense e causeranno sempre più danni. Questi eventi possono anche recare danni a moltissime persone. Nelle zone soggette a uragani è importante prestare attenzione e disporre le forniture d'emergenza e tenere bene a mente il piano di emergenza e di evacuazione. Temperature più elevate comportano un aumento dei livelli di umidità, la quale evaporando dal terreno e dalle acque causerà cambiamenti nelle precipitazioni. In molte aree questi cambiamenti porteranno a periodi di siccità più frequenti e intense. Le temperature alte e le condizioni aride aumenteranno il rischio di incendi boschivi. In caso di siccità è importante conservare molta acqua a casa e al lavoro e usare tecniche di irrigazione che riducano sprechi d'acqua per prepararsi al futuro. Bisognerà piantare erbe che possano resistere alla siccità e coltivare piante nel proprio giardino che necessitino di poca acqua. Si può cercare di prevenire gli incendi boschivi in vari modi, tipo evitare di usare fornelli, lanterne, stufe dentro la tenda e avere estintori sotto mano. Piante e animali si sono adattati ai cambiamenti dell'ambiente nel corso di milioni di anni, però i cambiamenti attuali stanno avvenendo più velocemente e in scala maggiore che in passato, il che rende il trattamento più difficile. Tutti questi cambiamenti modificheranno il modo in cui gli ecosistemi funzionano e tutto ciò influenzerà anche gli esseri umani. Per preservare l'habitat possiamo preservare la vita selvatica del nostro giardino e proteggere gli ecosistemi minacciati, tipo le barriere coralline, riducendo lo stress provocato e non toccare e calpestare i coralli.
Un'esternalità avviene quando le azioni di una persona hanno un impatto sul benessere di un'altra. Un'esternalità negativa, invece, impone i costi su un'altra persona. In assenza di regole legislative o di altri vincoli, il meccanismo dei prezzi porta ad un consumo eccessivo dei beni e servizi ambientali per i quali non esiste un mercato vero e proprio. Ci sono due modi per modificare gli scambi tra agenti in modo da assicurare una gestione più efficiente dei servizi ambientali all'interno di un sistema di mercato. 1. L'approccio normativo diretto o anche comando e controllo. 2. L'approccio degli incentivi di mercato. L'approccio di comando e controllo è inefficiente solo per due motivi che sono: è costoso per il legislatore acquistare ciò che gli inquinatori già possiedono e è difficile ridurre le emissioni varie da inquinatore a inquinatore. Un sistema di oneri e tasse sulle emissioni consentirebbe ad un inquinatore di scegliere come adeguarsi allo standard di qualità ambientale. Gli inquinatori con alti costi di riduzione dell'inquinamento sceglieranno di pagare la tassa sull'anidride carbonica, quelli con bassi costi sceglieranno invece di ridurre le emissioni. Il principio di chi inquina paga è una regola economica fondamentale della politica ambientale. Ci sono anche gli strumenti di incentivazione economica che forniscono incentivi che possono assumere le seguenti forme: intervento diretto sui prezzi o sui costi, intervento indiretto sui prezzi o sui costi e la creazione ed il sostegno di un mercato. Esistono vari tipi di oneri per dare un prezzo all'uso dell'ambiente. Ad esempio, le imposte sulle emissioni, le imposte di sfruttamento, le imposte sulla produzione, i permessi negoziabili, i sistemi di rimborso dei depositi. Ci sono poi le imposte pigouviane, che dicono che per ogni attività, che per ogni unità di inquinamento prodotta, l'impresa deve versare un'imposta fissa al governo. Esistono anche le tassazioni sul carbonio, che sono uno strumento che serve ad analizzare l'esternalità delle emissioni di gas serra. e in tutta l'Unione Europea è stato implementato un sistema di scambi di emissioni conosciuto come ETS-UE. Per calcolare il costo sociale dell'anidride carbonica servono due ingredienti: uno, una stima dei danni presenti e futuri dei cambiamenti climatici, e due, un parametro per rendere valore dei danni presenti e futuri comparabili. Per quantificare i danni causati dai cambiamenti climatici, gli economisti utilizzano dei modelli che integrano clima ed economia. Le tasse di anidride carbonica stimolano anche l'innovazione di tecnologie verdi e inducono a migliorare l'aria. La tassa sull'anidride carbonica può portare ad un aumento dei posti di lavoro, mentre altri settori soffrirebbero di più. L'obiettivo di una tassa pigoviana è quello di modificare il comportamento, non necessariamente di raccogliere introiti fiscali. Gli introiti fiscali possono essere redistribuiti in modo uniforme tra la popolazione e questi inoltre possono essere utilizzati per finanziare i progetti ambientali. Nell'Unione Europea la tassazione del carbonio è stata introdotta attraverso il cosiddetto sistema di scambio di emissioni, un sistema che permette a coloro che producono inquinamento di scambiarsi quote di emissioni. UTS-UE è stato il primo sistema di limitazione e scambio di emissioni di anidride carbonica. Le Nazioni Unite si occupano di facilitare le negoziazioni internazionali sul tema. E la prima iniziativa di rilievo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è stata il lancio del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico.